Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, oggi è la vigilia di Natale, vogliamo riproporvi il concorso canoro che ha accompagnato l'estate della Zanzara, le Ugole del Palazzo, nome che è ripreso testuale da Enzo Tortora che nel lontano 1982 all'interno del programma Cipria mandato in onda su Rete 4 faceva cantare i politici. La nostra kermesse canora è nata quasi per caso ospitando una sera di luglio il presidente della provincia di Como, Leonardo Carioni, colui che apre con le hit di Celentano molte delle serate elettorali della Lega Nord. Riascoltiamo Carioni cantare la fisarmonica di Gianni Morandi.
La fisarmonica stasera suona per noi, per ricordarti un amore, uno di tanti anni fa, la fisarmonica.
E dopo Carioni, Renzo Lusetti, onorevole dell'UDC con Vagabondo dei Nomadi.
Sì, la strada è ancora là, deserto mi sembrava la città, ma un disco che ne sa, non può essere soltanto la realtà. Poi, una notte di settembre, mi svegliai, il fuoco di un camino, sterco e bel mattino, chissà dov'era casa mia, e quel bambino che giocava in un cortile, io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio.
Ed ecco Franco Orsi, senatore del Popolo della Libertà, con Domenica Bestiale, Fabio Concato.
Ma che domenica bestiale, la domenica con te, ogni tanto nasce un fiore, lo confronto col tuo amore, com'è bella la natura e com'è bello il tuo cuore.
Uno dei migliori, Giampiero Scanu, senatore del Partito Democratico, con Bocca di Rosa di Fabrizio De André.
La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
Restiamo sempre in ambito Partito Democratico, un altro senatore, Alfonso Andria, con la famosissima Reginella.
Tu si fatta una veste scollata, no capille, quei nastri e quei rosa, sti pammizza tre o quattro sciantusa, e parlavo francese, e così. Fui l'audrire che t'aggio incontrata, fui l'audrire a Toledo, ignorazzi, t'aggio voluto bene a te. Tu mi hai voluto bene a me, ma non c'è mamma più, mai voto tu, distrattamente penso a me.
Una senatrice adesso, sempre del Partito Democratico e sempre campana, Maria Fortuna Incostante, Palomma e Notte di Salvatore Di Giacomo.
Voleva Palomma e Notte, vola l'aria dosinata, dinta staria imbalsamata, cata sapa consulà, dinto scura patte sola, sta palomma ardes struia, ma cardessa tutte due, non pozzo perdonà. Vattenna loco, vattenno i pazzarella, Papalumella e torna, e torna st'aria così fresca e bella. O vica e pura, ma baglia chiano chiana, ecca ma brucia mana, quante ne vuole caccia.
Sono stati i senatori e deputati del Partito Democratico ad animare questa nostra kermesse canora. Benedetto Adragna con l'emozione non a voce di Adriano Celentano.
Io non so parlare d'amore, l'emozione non a voce, e mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce. La mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Fra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi, prendo un fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Fra le mie braccia dormirai serenamente, un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando lo vorrai, noi vivremo come sai. Grande Celentano.
E adesso Roberta Pinotti, senatrice sempre del Partito Democratico, con Eppure soffia ancora di Pierangelo Bertoli.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora, e sussurra canzoni fra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie, eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne, e scompiglia le donne fra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli, eppure il vento soffia ancora.
E arriviamo a un europarlamentare del PDL, Erminia Mazzoni, Malafemmena.
Femmana, tu si nama la femmana, chi sto chi è fatta chiagnera, lagrime infamità. Femmana, si tu peggio la vivera, mentus cata l'anima, non posso più campa. Femmana, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmana, tu sia più bella femmana, ti voglio bene e t'odio, non te posso scordare.
Franco Barbato dell'Italia dei Valori con Alta Marea di Antonello Venditti.
Autostrada deserta al confine del mare, sento il cuore più forte di questo motore, sigarette mai spente sulla radio che parla, io che guido seguendo le luci dell'alba. Lo so, lo sai, la mente vola fuori dal tempo e si ritrova sola, senza più corpo né prigioniera, nasce l'aurora. Tu sei dentro di me come l'alta marea che riappare e scompare portandomi via. Sei il mistero profondo, la passione, l'idea, sei l'immensa paura che tu non sia mia. Lo so, lo sai, il tempo vola, ma quanta strada per rivederti ancora, per uno sguardo, per il mio orgoglio, quanto ti voglio.
E infine Paola Frassinetti, onorevole del PDL, con I Giardini di Marzo, canzone famosissima di Lucio Battisti.
I giardini di marzo si vestono di nuovi colori e le donne in quei mesi cercano nuovi amori. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima, c'è l'immenso e immenso amore.
Non so se siete rimasti affascinati oppure agghiacciati da queste performance canore dei nostri deputati e senatori. Intanto il traffico, torniamo subito dopo. Nuovo in onda con La Zanzara, edizione, puntata speciale della vigilia di Natale. Vi stiamo raccontando la nostra gara canora, andata in onda quest'estate qui su Radio 24. E abbiamo lasciato naturalmente a voi, agli ascoltatori di Radio 24, attraverso il nostro sito, decretare i tre migliori, con questo risultato alla fine. Barbato, primo classificato, Italia dei Valori. Secondo, Benedetto Adragna del Partito Democratico. Terzo, Giampiero Scanu, sempre Partito Democratico. I vincitori della giuria popolare, del voto popolare, sono stati poi sottoposti alla giuria di qualità, composta naturalmente dall'unica e insuperabile Iva Zanicchi, europarlamentare del PDL, che ha assegnato la palma di miglior ugolo del palazzo al senatore Scanu. Bene, in collegamento, credo dagli Appennini ancora, Iva Zanicchi, buonasera.
Buonasera a voi, sì, proprio dall'Appennino Toscanigliano.
Dove si trova esattamente? Ci ripeta questa località fantastica in cui si trova con sua madre.
Ho già parlato con lei, ho già parlato di questo mio piccolo paese.
Certo che
allora, si trova in provincia di Reggio Emilia.
Sì.
Ma io dico sempre che è l'ombelico del mondo, come dice Giovannotti, perché è un po' con le stesse distanze, si va a Bologna, Modena, Reggio, La Spezia, La Ulla, Parma.
Vabbè, come si chiama? Come si chiama?
Posso andare ovunque, sempre con 75 chilometri.
Come si chiama?
Ligonchio.
Oh.
Ma come, lei non sa che io sono l'Aquila di Ligonchio?
Ma lo dico per farlo sentire agli ascoltatori, dalla
certo,
sua voce, dalla
certo,
sua voce.
Ma ci mancherebbe altro, caro.
Ho fatto cantare i deputati, i senatori, gli europarlamentari. È stata una piccola cosa, ma l'anno prossimo ne organizzo una più grande, La seconda
Guardi
edizione.
Questa è un'idea formidabile.
Lo sa chi l'ha avuta per prima?
Io, se fossi lei, cercherei di farla, sicuramente, di farne un festival vero e proprio. Stia attento che non gli rubino l'idea, perché è fantastica, trovo.
Lo sa...
dato che cantano anche troppo, facciamoli cantare con una base musicale, proprio ad hoc, una musica, che la musica vera, no?
Sì, sì, sarebbe infatti carino. sarebbe molto carino. Il popolo ha scelto una cosa agghiacciante, Zanicchi.
Ha già scelto?
Sì, il popolo
allora
ha scelto.
Che influenza possa avere?
No, ha scelto una triade e all'interno della triade poi bisogna scegliere il vincitore. Noi abbiamo da tempo, senza dirtelo prima, poi te l'abbiamo detto dopo, abbiamo sempre detto che Iva Zanicchi avrebbe scelto il vincitore.
Ah, che bravo. Meno male che mi avete trovato sull'Appennino Toscanigliano, perché come ben vede io non frequento le zone, località, mi piacerebbe tra l'altro.
Le piacerebbe.
Io sono qui, ma le garantisco che si sta da Dio.
Lo so,
è un posto meraviglioso. Io sono qui non perché tutte le estati voglia passarle. Beh, il buon Prodi, anche lui passa spesso e volentieri qui al paese, fa delle giornate vicine. Lui è nato qui vicino.
Lo incontra lei ogni tanto?
L'Appennino, sì, no, quest'ultimo anno no. Però viene, so che ama molto anche lui queste zone. Io sono qui, anch'io preferirei andare forse al mare, godermi le spiagge dorate della Sardegna, ma io sono qui, certamente perché lo voglio, per assistere,
perché c'è sua madre,
che ha 96 anni e che
mitica,
però stiamo assieme ancora, io faccio dei conci. Quando vedo che mi dicono guarda che tua mamma la vedo male, e l'altra sera ho avuto paura perché non rispondeva, io mi sono avvicinato a un orecchio e gli ho cantato una vecchia canzone che cantava la sua nonna, molto triste perché lei sa che le canzoni di un tempo morivano tutti, erano tristissime. Bene, lei ha aperto gli occhi e mi ha risposto, ho detto ti è, la mia mamma va avanti e come, vuole che gliela canti?
Beh, come no, certo. Vale.
No, dai.
Come no?
No, io le ho solo cantato all'orecchio perché.
È per sua madre, me lo faccio. Mi faccia sentire quello che.
No,
quello
ho fatto
che...
solo un accenno piccolo.
Un accenno piccolo.
Perché volevo capire se lei era ancora attenta. Allora mi sono avvicinato all'orecchio e gli ho fatto: mia cara Giulia, perché moristi tu? E lei mi ha detto: senza il tuo amore io non vivo più. Capè?
Beh, ho capito come non ho capito.
Da brivido, ragazzo!
Io dopo questa sua esibizione ho difficoltà a mandarle.
Lasci perdere, caro, lasci perdere.
No, Barbato, il primo 31%, sentite.
No.
Lo so, lo sai, la mente vola fuori dal tempo e si ritrova sola, senza più corpo né prigioniera. Nasce l'aurora.
Ma com'è possibile? Col 31 per qui c'è stata una cordata di persone.
Allora, questo sì, questo è l'onorevole Barbato, è arrivato primo?
Sì, sì.
Perché sa gli altri allora. È meglio che chiudiamo qua il collegamento, caro lei. No, voglio dire, sa cosa? Lui canta con una grande passionalità, devo dire.
Ah, ecco.
Stonato, perché senza dubbio è stonato.
Sì.
Perché è stonato, non si dire che è intonato.
Però forse quelle persone...
Però molto cuore e passione.
E forse le persone hanno votato per questo. Bene, bel giudizio. Adragna, il secondo, 17%. Partito Democratico.
Fra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante questo, sai, per sentirci pienamente noi.
Il questore del Senato, presidente dell'Interclub del Senato, Zanicchi, com'è?
Allora, guardi, l'onorevole Adragna, no?
Adragna, sì, Adragna.
Molto meglio.
Molto meglio.
No, meglio di Barbato, bisogna dire la
meglio
verità.
Di Barbato.
Cioè meno passionalità, però ha il senso del ritmo, andava quasi a tempo, penso come
sì,
mai,
sì.
Ma perché visto che canta una cappella e allora non è facile, caro.
No,
lei.
No, assolutamente.
E devo dire che però ha una certa ha più musicalità. Bravo.
Scanu,
un 8.
La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
Eh beh, non è male Scanu, eh?
Beh, io, guardi, davvero, questo Scanu, non so se è parente del cantante... l'onorevole Scanu, io darei un bel 9, è bravissimo, dei tre sicuramente il più bravo. Poi questa canzone, sa, questa canzone che tratta di questa signora è meravigliosa. Io direi che tra i tre lui sicuramente è il migliore. Mi dispiace che questa classifica non lo premi.
No, è terzo su 11, mica non lo premia.
Addirittura 11?
Eh sì,
e me ne fa ascoltare 11?
No. I primi tre.
Okay.
Il vincitore per Iva Zanicchi è Giampiero Scanu, Bocca di Rosa di Fabrizio,
sì.
De André.
Secondo Adragna e terzo Barbato, con tutta la buona volontà, ma non ce la fa.
E dopo lo scempio dei parlamentari, sto scherzando in senso positivo, chiudiamo in questo modo. Grazie. Ora, cosa è successo dopo? All'onorevole Barbato dell'Italia dei Valori, l'uomo con i boccoli, non è proprio andata giù questa decisione, questo sovvertimento, lo ha chiamato, dalla volontà popolare. Così un giorno si è presentato negli studi di Radio 24 accusandoci di fare strani giochi di palazzo intorno alla nostra gara canora.
Se dentro di me
in diretta qui alla Zanzara, 19:34, 800 24 00 24, David Parenzo in viaggio, ecco, nel Veneto, che produce e che non lo so, che aspetta,
che lavora,
che lavora, che aspetta che la crisi si risolva e continua a lavorare. E Francesco Barbato, Italia dei Valori, che ha vinto la nostra gara tra i politici cantanti, le ugole del palazzo, titolo mitico che si rifà alla trasmissione Cipria di Enzo Tortora. con Alta Marea di Antonello Venditti. Parta Barbato.
Finalmente un po' di giustizia, perché anche qui si stavano facendo giochini di palazzo,
giochi di potere.
Anche qui mi si stava facendo fuori, si stava minando la volontà popolare. Gli italiani che avevano scelto me, ma avevano fatto primo classificato nella Hit Parade, e invece un giochino di palazzo qui alla Zanzara.
Esatto, giochino di palazzo è, come dire, orchestrato da me e Iva Zanicchi.
È grave, è grave. Però non sapevate di aver trovato il punzecchiatore del Parlamento, che non ve l'avrebbe fatta mai buona.
E infatti ci sono arrivate mail di protesta per la decisione di Iva Zanicchi di premiare il senatore Giampiero Scanu. Invece il popolo della Zanzara, il popolo di Radio 24, aveva premiato Barbato. Vada.
Autostrada deserta, al confine del mare, sento il cuore più forte di questo motore. Sigarette mai spente sulla radio che parla, io che guido seguendo le luci dell'alba. Lo so, lo sai, la mente vola fuori dal tempo e si ritrova sola, senza più corpo né prigioniera, nasce l'aurora.
David mi distrugge il tavolo stasera,
eh?
È lui che mi distrugge il tavolo con i pugni, eh? Ma proseguiamo. Diretta alla Zanzara, l'onorevole Francesco Barbato, Italia dei Valori, con Alta Marea di Antonello Venditti.
Ha distrutto una canzone, l'onorevole Barbato.
Tu sei dentro di me, come l'alta marea che scompare e riappare portandoti via. Sei il mistero profondo, la passione, l'idea, sei l'immensa paura che tu non sia mia.
Beh, devo dirvi, a noi rimane comunque qualche dubbio sulla vittoria nel voto popolare dell'onorevole Barbato. Il sospetto è che, insomma, Barbato abbia spinto un po' di amici, un po' di sostenitori a fare click sul suo nome sul nostro sito. Torniamo tra poco con il meglio della Zanzara dopo il giornale radio. Eccoci qui di nuovo con il meglio della Zanzara, puntata prenatalizia della vigilia di Natale. Era l'inizio di agosto quando, ricordate, Beppe Grillo annuncia che il Movimento 5 Stelle si presenterà alle future elezioni politiche. Molti parlano esplicitamente di un'ascesa in campo, di una discesa in campo di Grillo, e noi, per capire meglio questa mossa, perché Grillo decide di entrare nell'arena politica ufficialmente, decidiamo di invitarlo direttamente in trasmissione. Sentite cosa ci risponde.
Il programma La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sì, no, non mi interessa.
Come mai?
Perché non mi interessa Cruciani né quello che dice.
Non
se
posso...
era lei una intervistina così, volante, sì, ma non mi interessa un'intervista con Cruciani. No, non le dico il mio... non lo voglio neanche definire chi è quella persona. Non rientra nel mio schema mentale un giornalista così.
Grillo parla, che parla la gente, ma chi t'ha invitato, ma chi t'ha pregato, sei un profeta di varietà.
Naturalmente noi non ci siamo arresi di fronte a queste parole di Grillo, e dunque abbiamo dato voce allo stesso Grillo in questo modo.
Lei lei è fastidioso perché mi fa chiamare dalle sue collaboratrici sapendo che mi fa schifo parlare.
Lo so, ho capito, perché uno, ognuno ha i suoi trucchi, no?
Trucchi stupidi, trucchi da chi non capisce che siete morti, tecnicamente morti.
Ma lei dice che siamo morti, però qui ogni giorno siamo qui vivi, cerchiamo di trasmettere.
Ma non ci siete, non c'è nessuno che vi ascolta, ma è evidente. Venga a vedere il popolo viola, venga a vedere la piazza riempita di computer, di tende, non c'era neanche una cicca per terra. Un popolo di giovani, a lei l'ascoltano solo vecchi e zombie.
Ma non c'è solo Grillo tra le nostre imitazioni, tra le imitazioni doc della Zanzara. Memorabile il ministro Tremonti del triestino Andro Mercù.
Buonasera Cruciani, buonasera.
Telese, sei stupito?
Posso approfittare la Zanzara per invitarlo anche in onda? Non è mai venuto, ministro, perché?
Io ho rubato del tempo prezioso al mio lavoro in un momento piuttosto delicato di transizione, quindi ecco, cerchiamo di non fare troppa ironia, dai.
Domanda politica, posso, ministro?
Prego.
Ecco, io volevo chiederle il mistero di tutta l'estate, ogni volta che vado in onda lo ripeto, ma come mai quando Bersani ha detto potrebbe anche essere Tremonti il premier, lei non ha detto nulla? Cioè Bersani l'ha indicato come possibile premier,
guardi,
possibile governismo, e lei
non
ha smesso.
Io ho cose ben più importanti da fare in questa fase politica. Il governo è ben più saldo di quanto lei possa immaginare e far credere ai vostri ascoltatori. Io devo pensare ai conti del nostro paese, devo pensare al labirinto di leggi, alla ragnatela che aggroviglia e blocca la nostra economia, ma siamo in ripresa. Le altre cose le lascio fare agli altri.
Luca, qui risposta.
Però lei continua a non smentire, scusi, qui è una domanda. Cioè, lei di fronte
guardi,
alla
no, mi perdoni, se lo dice Bersani siamo in una botte di ferro, ma dai, non siamo al cabaret.
Adesso ha detto pure che avete trascinato l'Italia nelle fogne, Bersani, oltre che ripetere ogni giorno che gli italiani non arrivano alla fine del mese grazie alla sua politica economica.
Bersani, guardi, sarò molto sintetico. Questo berlusconismo che può far regredire la politica alla fogna, penso che lo sanno ormai anche i passeri sui tetti. La visione politica di Bersani è una visione politica ragionieristica, occhiuta e retro, tipica della sinistra radicale globalizzante che ha portato al baratro il nostro paese. Ma dai, tipico catastrofismo di chiara matrice comunista, non dico altro. Pronto?
Sì, eccoci, che è successo? Niente, ha abbassato il telefono.
Non sentivo più, il segnale viene e va evidentemente.
È il ministero, le linee non vanno bene.
Evidentemente è proprio il ministero. Chiedo scusa ma devo salutare.
Il giorno dopo Andro Mercù alias Giulio Tremonti era di nuovo nostro ospite e abbiamo ricevuto una strana telefonata.
Buonasera, ho accettato quest'oggi il suo invito perché avete un'autorevole presenza, cioè Giannino, che io saluto con la massima cordialità.
Io ricambio il saluto del ministro, io rimango abbastanza senza parole rispetto alla potenza di Cruciani, però io ricambio il ministro e tenterò di difenderlo dai cattivoni, perché è ovvio che mi si è chiamato solo per questo. Cruciani non me l'aveva detto perché io ero oggi in collegamento, adesso capisco.
No, noi l'abbiamo comunicato alla segreteria del ministro Tremonti e devo dire, quando Tremonti, che non voleva venire naturalmente perché ieri c'era stata qualche piccola polemica, perché poi non è che Giannino, non è che Tremonti si può concedere così alla Zanzara un programma che per carità non è un simposio di Cernobbio, non è Cernobbio con Barisoni.
Guardi, veniamo per gentilezza al dunque, ripeto, mi fa piacere poter colloquiare con Giannino e Cruciani veda di moderare magari quest'oggi le parole. Ieri le cose non sono andate propriamente bene. La trasmissione di ieri francamente era disastrosa, era terrificante, non voglio aggiungere altro.
Ma vuole pure prendere il posto dei giornalisti, ministro? Ma noi facciamo il nostro mestiere, facciamo delle domande. Non va bene nemmeno questo. Sentiamo Dario dalla provincia di Como.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Io sono scandalizzato perché il vostro è un intento particolare. È chiaramente una topica quella che avete preso se avete spacciato Tremonti per vero. Anche per un fatto che io sono qui proprio con Tremonti, con Giulio Tremonti.
Come?
Adesso io ve lo passo e poi vedrete voi.
Ma no, ma no, lei non è con Tremonti, Dario, non scherziamo. Forza. Sì, buonasera.
Buonasera, senta, io non sono abituato a fare questi interventi in radio in questo modo, dico soltanto che a volte ci si può anche divertire, però la Confindustria ha una radio molto seria e in questo caso Cruciani lei mi sembra veramente leggermente fuori da ogni canone.
Canone di cosa? Il canone della RAI, il canone di Confindustria? Cioè, esiste
canone giornalistico, in quanto il suo programma, che tra l'altro è anche abbastanza seguito, mi ha lasciato molto perplesso, perché apprezzo l'imitazione, è qualcosa che mi fa anche piacere da un certo punto di vista, per carità, però le dico, è anche a volte un pochino di cattivo gusto, caro Cruciani, e anche i suoi ospiti credo che l'abbiano avvertito questo.
Allora io dico una cosa, vi assicuro che tutto questo non era preparato. Innanzitutto, ve lo assicuro, ve lo posso giurare su qualsiasi cosa. Dario, è ancora in linea lei o c'è Tremonti in linea?
Io sono qua, chi dovrei essere secondo voi? Non ho capito. Io ho apprezzato la citazione, però devo anche dire che siete giornalisti abbastanza famosi e rispettate il prossimo. In questo caso sono rimasto un pochino colpito, perché non mi aspettavo questo tipo di scherzo, o come dire, o anche grottesco. Ecco, questa cosa non l'ho mai sentita, forse perché non ascolto tanta radio e forse mi rendo conto.
Per un po', dobbiamo dirvi la verità, abbiamo creduto che dall'altra parte del telefono ci fosse davvero il vero ministro Tremonti, ma ecco come abbiamo smascherato il nostro abilissimo ascoltatore.
Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato.
Allora, senta, Dario dalla provincia di Como, basta con questa storia che lei ci ha passato Tremonti. Non ci crede nessuno, diciamo la verità, su, non ci crede nessuno.
Siamo noi che non crediamo al circuito mediatico che state organizzando da ieri, sinceramente, ed è sconcertante, perché voi siete persone serie, tra l'altro.
Cioè, lei dice, siccome siamo alla radio del Sole 24 ore, non possiamo scherzare, o comunque non possiamo scherzare così tanto su una cosa importante, il ministro dell'economia, lei dice, no? Ma a parte che questa è la Zanzara, e dunque è una cosa un po' un'oasi, un po' diversa rispetto al resto. Primo.
Siamo d'accordo, però Giulio è sconvolto, io ce l'ho qua, adesso non so se voglio riparlarvi, però è rimasto male, perché è un brutto scherzo, sinceramente, anche perché lascerà degli strascichi, penso. Quindi
lei dice,
certo, è pericolosissimo.
Strascichi di che tipo? Lei dice...
Ma forse legali, adesso Giulio, vuoi parlargli tu?
Ma scusi Dario, sì d'accordo, un attimo solo, però noi come possiamo credere che ci sia una persona che ci chiama, che si presenta dalla provincia di Como, ci spieghi un attimo innanzitutto che cosa fa nello studio di Tremonti?
Io sono un suo collaboratore da 15 anni.
Giannino, tu che dici? Giannino?
Guarda, io a questo punto aggiungo il giallo nel giallo, perché voi mi avete fatto prendere uno spaghetto per un quarto d'ora, nell'ultimo quarto d'ora, quando il collegamento è caduto, perché il caso che ci mette sempre lo zampino ha voluto che un minuto dopo abbia squillato il mio telefono e io mi sono trovato a telefono Giulio Tremonti. Allora, Giulio Tremonti, mi sono trovato a telefono io.
Un attimo solo, Dario dice un'altra cosa, aggiunge. Dario,
gli ha telefonato esattamente proprio per dire: ma sei impazzito, ma cosa succede? Ma cosa sta succedendo?
Ecco,
è vero.
Io posso dire che, ohimè, Giulio Tremonti invece mi ha parlato delle cose di giornata, eccetera, eccetera, non ha fatto alcun riferimento alla trasmissione, era su un'automobile. Nel senso che si sentiva chiaramente che era in spostamento, non era affatto nel suo studio al Ministero dell'Economia, quindi intanto mi prendo la responsabilità di dire che il secondo Giulio Tremonti, quello che ci ha chiamato, sicuramente non è quello vero.
Giannino, mi scusi un momento, allora scusami un momento Oscar, perché a questo punto non erano questi gli accordi che avevamo preso al telefono, ti avevo chiesto di non rivelare questa telefonata e tu invece lo hai fatto, Giannino.
No, assolutamente no.
Adesso mi trovo in difficoltà, in grosse difficoltà, anche nei tuoi confronti, non solo di tutta la trasmissione radio.
No, assolutamente, quindi dobbiamo rassicurare i nostri ascoltatori
questo non è
il ministro, assolutamente.
Va bene, allora vorrei dire che sono una russa, cosa vi devo dire? Che cambierò faccia, cosa devo dirvi?
Dove è nato lei?
Sono nato a Sondrio.
Ah, giusto? Giannino?
Il collegio frequentato?
Io sono un valtellinese doc, devo dire, e sono contento di venire da Sondrio, perché...
Giannino, un'altra domanda però, che collegio ha frequentato, ha chiesto Giannino?
Beh, adesso adesso non voglio dire tutte le mie cose personali alla radio perché non credo che sia possibile.
Sul collegio si cade.
La posso aiutare, le posso dire che è un collegio a Pavia, ma non le dico quale, perché come nota sono due in grande concorrenza storica. Lei dovrebbe dire quale dei due.
Non erano questi gli accordi che avevamo preso precedentemente. Quindi no, per favore, non farmi nota di queste cose.
È caduto. Altri ospiti della Zanzara si sono cimentati nell'imitazione di Tremonti, che è una delle più gettonate. Per esempio il ministro della gioventù, Giorgia Meloni.
No, senta, guardi, allora qui noi abbiamo la crisi economica, la gente sta morendo di fame, c'è tutto il mondo che sta in difficoltà. Io ho anche le ministre che sono isteriche, la Meloni è un po' isterica anche lei, e quindi io abbiamo tagliato qualche soldo anche a lei.
E poi l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, ora europarlamentare del PDL.
Lo dice sempre Umberto che potrei fare il premio, ma c'è quel simpatico vecchietto di acqua che non si vuole andare, non posso fare il premio.
Ma naturalmente l'unico insuperabile, anche perché è un professionista in questo campo, imitatore di Giulio Tremonti, resta certamente Corrado Guzzanti.
Porca troia, non basta, posso tagliamo anche questo, tagliamo. 3-4-5, 2-2. Porca troia. Sì, dai che ci siamo dai. Porca puttana, porca troia, non basta. Non stare lì così, mettiti
comoda. Torniamo tra poco, restate con noi.
La Zanzara.
Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Noi normali.
Da sempre io conduco una attività ininterrotta di lavoro. E se qualche volta mi succede di guardare in faccia una bella ragazza, meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay.
Gli uomini sessuali non ci avranno gli assorbenti, ma però c'hanno le ali.
E questa è certamente una delle frasi più contestate di Berlusconi in tutto il 2010. Durante quest'anno la Zanzara ha intervistato alcune ragazze che sono entrate in politica con il Cavaliere, per esempio l'ex meteorina di fede Giovanna Del Giudice, che oggi è assessore alle politiche giovanili alla provincia di Napoli.
Buonasera a tutti, buonasera.
Come sta?
Bene.
Dove si trova?
Adesso sono a Napoli.
A Napoli. D'altra parte lei è assessore alla provincia di Napoli. Ci spieghi bene, assessore alle pari opportunità e alle politiche giovanili, dico bene?
Sì, assolutamente sì, ci sono anche altre deleghe, anche cooperazione internazionale, gemellaggio ed eventi fieristici.
Ah, dunque mi spieghi bene, dunque, cooperazione internazionale, gemellaggio ed eventi fieristici. E quante cose ci sono in questo assessorato? Un sacco di cose.
Politiche giovanili, pari opportunità e cooperazione internazionale,
molte più deleghe di Brancher. Hai ragione, caro Luca, hai sempre la battuta pronta. Ma tu la conoscevi la signora Del Giudice, Telese?
No, la sto scoprendo grazie alla Zanzara, quindi sono curioso di fare questa conoscenza.
Secondo te come si diventa assessori alla provincia di Napoli, caro Telese? Secondo quali criteri?
Data la situazione, non ne abbia la signorina, data la situazione della politica campana, non sempre criteri di merito, però lei può dimostrarci il contrario.
Ci deve dimostrare il contrario. Signora Del Giudice, signorina Del Giudice,
come benissimo comunque.
Adesso miglioriamo. Come la devo chiamare innanzitutto? Posso chiamare signora Del Giudice, assessore? Come la devo... Lei ha 26 anni, mi mette un po' in imbarazzo, ha capito?
Io sono Giovanna Del Giudice e sono stata nominata assessore. Comunque sono Giovanna Del Giudice, sono una giovane donna di 26 anni.
Giovane, come la devo chiamare io? Signora Del Giudice, come la posso chiamare?
Assessore Giovanna,
che dici tu, Luca? Assessora?
Assessore,
chiamiamolo assessore. Mettiamoci d'accordo così è più breve, no? Assessore Giovanni Del Giudice è un po' lungo. Senta, lei a 26 anni come ha fatto a diventare assessore alla provincia di Napoli? Perché insomma le cronache, lo sa, sono sempre un po' maliziose. Lei faceva per un brevissimo periodo. Ha fatto la meteorina al TG di Emilio Fede per un brevissimo periodo. Quanto tempo l'ha fatto?
Diciamo, ho subito tanti, direi forse troppi attacchi gratuiti. Mi hanno definita ex meteorina. In realtà ho registrato soltanto 4 puntate di 2 minuti l'una, quindi per essere stata girare in un video 8 minuti vengo oggi definita ex meteorina. In realtà io ho un percorso politico.
Beh, non è un delitto, non è un delitto fare la meteorina.
No, assolutamente, anzi, ho letto le previsioni del tempo in un telegiornale nazionale per 8 minuti. Ecco, questo è tutto. Questa è diciamo, l'unica esperienza mia televisiva.
L'unica esperienza televisiva, lei non è stata mai più in televisione?
Mai più, e risale a 6 anni fa.
Sei, dunque, quando lei aveva 20 anni?
Esatto.
Quando lei aveva 20 anni. E dopo che ha fatto?
Io amo, diciamo, la politica da sempre. Ho iniziato in Forza Italia Giovani, ho collaborato sia con il coordinamento regionale che con quello nazionale e sono stata anche assistente parlamentare per 2 anni al Senato, ho collaborato con una senatrice e 2 senatori piemontesi. Questa, diciamo, è stata un'esperienza gratificante e costruttiva che poi mi ha permesso forse oggi anche di essere qui con una preparazione politica.
Però voglio dire, Telese, è sufficiente avere questa preparazione politica, cioè fare l'assistente dei parlamentari per diventare assessore? Per carità, poi magari la signora del giudice sarà l'assessore.
Posso dire soltanto una cosa? Scusi. Noi se ci chiediamo quanto i giovani si abbiano vicini alla politica, ma in realtà dovremmo chiederci quanto la politica sia vicina ai giovani.
Eh beh, questo è un discorso certo importante.
No, perché c'è una grande voglia di partecipazione, però poi ogni qualvolta, diciamo, c'è da assumere decisioni importanti, i giovani vengono
Noi non stiamo dicendo nulla, mica stiamo dicendo Telese, questo curriculum c'è o non c'è?
Sono giovane e penso che bisogna dare opportunità.
Ma al di là del fatto che lei è giovane, ha fatto l'assistente parlamentare, ha fatto delle altre cose, è laureata, non è laureata, ha delle esperienze lavorative.
Io sto per laureare da breve in giurisprudenza, una tesi in diritto comunitario.
Sì. Un po' in ritardo dunque, vabbè, non c'è niente di male, anch'io mi sono...
In ritardo, 26 anni, ho sempre lavorato anche nell'azienda di famiglia, non penso ci sia nulla di male, ho 26 anni, non sono grande, mi sto laureando in giurisprudenza.
No, certo. Telese, dove sei?
Però, senta, se io valuto questo curriculum, vedo che lei ha lavorato nell'azienda di famiglia e che poi ha fatto la collaboratrice parlamentare, oppure volgarmente detta portaborse di 3 politici. E a me non sembra una grandissima carriera politica, cioè nel
per
senso
diventare
che quando uno fa l'assistente parlamentare fa un lavoro di segreteria, può scrivere forse un'interrogazione, cioè io un tempo...
Ma io da 6 anni che lavoro, ho spiegato nel partito, ho collaborato con il coordinamento, quindi ho un'esperienza politica e ho fatto una lista.
Sì.
E poi vorremmo...
l'assessore...
è stata mai eletta, scusi, è stata mai eletta da qualche parte?
Io sono stata candidata, ma non penso sia questo un motivo, cioè non dobbiamo discutere di questo. Sono stata comunque candidata alle regionali in campagna e mi sono messa in gioco.
Non è stata eletta, no, ha preso 4.000 voti. Quanti voti ha preso lei, signora del giudice? Assessore, mi scusi. Quanti voti ha preso? 4.000?
4.200.
È arrivata a 32esima, però su 33 candidati, o sbaglio?
Sì, ma era una lista molto, diciamo, per me è una soddisfazione a 26 anni ottenere tutto.
No, certo, 4.000 voti a 26 anni non è male. Senta, però me lo dica sinceramente, vi faccio una piccola confessione, qui siamo io, lei e Luca Telese, non ci sono altre persone. Lei alla radio non si può vedere, naturalmente, è una bella ragazza, se no non avrebbe fatto la televisione, anche se per poco, eccetera. Tutto questo, mi dica la verità però, ha contato oppure no? Me lo dica sinceramente.
È assurdo, veramente.
Ma perché? Perché è assurdo?
No, ma è assurdo perché quando ogni talvolta si dà un'opportunità a un giovane, o perché io sono giovane e sono donna, quindi soltanto perché sono donna devo essere bella e quindi sono arrivata lì perché sono una donna gradevole. Mi sembra una stupidaggine. C'è ben altro, c'è tanto lavoro, c'è tanta preparazione, tanto...
Telese, ho detto una stupidaggine.
Non sono d'accordo.
Io non capisco, assessore, perché lei debba negare il fatto che lei è una bella ragazza e che questo ha avuto un ruolo. Cioè, è più...
No, mi hanno detto questa cosa.
No, secondo lei non ha avuto nessun ruolo questo, il fatto che lei sia una bella... Guardi che non è, secondo me bisogna anche rivendicarlo alcune volte, non sarebbe pure meglio, no?
No, per me no.
Per lei no, non lo vuole rivendicare. Luca, non lo vuole rivendicare.
Ma allora lei pensa che non abbia avuto veramente nessun ruolo, nessuno abbia contato minimamente? Io direi che lei può ammettere, la bellezza è stata un'opportunità e poi io ci ho messo del mio. Però negarlo mi sembra sbagliato, no? L'avvenenza, la bellezza...
Non riesco, mi dispiace, non sento...
L'avvenenza, la bellezza conta anche quello o no? Non conta, no. Nel suo caso non ha contato per nulla.
Ma può contare per relazionarsi con la gente, con le persone, essere gradevoli, ma non penso che abbia contato tutto mia per quanto riguarda questa nomina.
Questa nomina, nulla. Allora,
penso sia stato un gesto importante perché credo sia l'unico modo per contrastare comunque una mentalità profondamente radicata secondo la quale l'età è sinonimo di competenza.
Luca, torniamo tra un attimo, non mettere giù perché ogni volta...
fare un esempio.
Dimmi, che esempio vuoi fare?
Il nostro ascoltatore mette il suo nome su Google, immagini, escono solo foto di lei meteorina, è solo foto di
decolleté. No, mi spiace, c'è una foto mia di meteorina, le altre non ci sono, le altre immagini
esce
non
fuori
sono
solo
mie.
Quella.
Mi spiace.
Assessore, esce fuori solo quella.
Da Google, dice Telesa, esce fuori solo quella, però è un problema.
Sì,
però.
Ma è un'unica foto, perché non ci sono altre foto.
No, certo, mie. Un'unica, però esce fuori quella, dice Telesa.
Ma ci sono anche altre foto che evidentemente non preferiscono non mostrare, mi spiace.
Telesa, dove sei? Eccoci. Allora, devo dirti la verità, l'assessore Giovanna Del Giudice... sai, è molto difficile rispondere a delle domande, perché io leggo qui i titoli dei giornali, la ex meteorina di Fede diventa assessore provinciale a Napoli e le pupille di Silvio entrano nelle giunte. Beh, insomma, il fatto che comunque risponda a noi al telefono, per la prima volta parla ad una radio, e credo che non abbia mai parlato nemmeno in televisione di questa sua avventura politica, eccetera, comunque è una cosa da apprezzare, o no, caro Luca, dimmi la verità.
Ma io lo apprezzo molto, apprezzo anche che si mette in gioco, che rischi, che sia, come sentiamo, anche pronta, brillante. Però le abbiamo chiesto un piccolo atto di onestà intellettuale. Allora, uno trova su Google solo una foto sua da meteorina scollata con una, penso, una quarta o una quinta di reggiseno ben in mostra, e poi non si può negare e dire no, sono qui in politica perché ho una grande esperienza nel settore legislativo, cioè non tiene. Uno farebbe bene a dire bene, sono arrivata anche grazie alla mia avvenenza in prima linea, però mi conquisto i miei galloni, ho fatto questo e quest'altro. Poi non è stata mai eletta, è un'altra cosa importante per potersi definire un politico, essere stato eletto almeno una volta in un consiglio circoscrizionale, non so, avrà fatto la rappresentanza istituto, non lo so, mi dica.
Signore giudice, non mi sembra, assessore, mi scusi, ogni tanto mi confondo, ma non mi sembrano critiche feroci queste, non sono critiche feroci.
Non riesco a sentire tutto, non mi arriva tutto, quindi vorrei salutarvi dicendo che io comunque lavorerò con tutto.
No, un attimo solo, le chiedo una cosa, perché ci vuole salutare? Un attimo, fra 5 minuti finiamo. La cosa che volevo chiederle è questa, qua, anche per smentire alcune cose che sono uscite sui giornali, lei Berlusconi come l'ha conosciuto?
Guardi,
mi smentisca quello che è uscito sui giornali.
Io pensavo di parlare del mio programma.
No, è programma, adesso è stata appena letta.
Assolutamente.
No, ma siccome i giornali hanno scritto delle cose, vorrei che lei le smentisse queste cose.
No, non hanno scritto mai nulla del presidente Berlusconi.
No, qui c'è scritto.
Del mio partito,
no, certo, su questo non c'è dubbio. Però io leggo, per esempio, su un articolo di Repubblica pubblicato a maggio, che lei avrebbe incontrato Berlusconi, cosa che, ripeto, non c'è niente di male. Dove nel locale di Briatore, che c'è scritto? Sì, è vero o non è vero?
No, assolutamente una falsità.
Una falsità, beh, io questo volevo sapere se era vero o se era.
Assolutamente.
Siccome
no.
L'hanno scritto i giornali, io riporto e domando. Ma lei, per esempio, quando ci furono le selezioni per le elezioni europee, doveva essere candidata oppure no?
No, pensavo ci fosse tutt'altro. Mi dispiace, vorrei salutarla e vorrei soltanto dire a tutti i radiospettatori che lavorerò per onorare la fiducia accordatami. Salve.
Arrivederci. Puntata speciale del 24 dicembre, ultima parte del programma, per farvi scoprire un'altra delle donne che girano intorno al Presidente del Consiglio, la pittrice Viviana Andreoli, giovane artista legata a Berlusconi da un'amicizia, che ritrae il cavaliere in un modo un po' insolito.
Buonasera.
Come sta?
Bene, benissimo.
Dove si trova in questo momento?
A Portofino.
Però.
Sì, la mia terra mi ispira i miei quadri.
Ah, certo, lei è pittrice, come ormai noto all'universo mondo, ma lei è dove risiede? A Portofino o a Roma?
No, io sto però qua in Liguria, proprio
Liguria.
Nel Tiguglio.
Sempre.
Sì, però ovviamente mi sposto tra Roma e Milano.
Il mondo ormai è il suo orizzonte, o no? Eh? Sì. Mi dica la verità, il suo orizzonte si è allargato da un po' di tempo a questa parte. Vabbè, insomma, pubblicità, notorietà, o no?
Certo, ma sì, sì, diciamo per me è un onore dipingere Silvio, perché è un grande appassionato d'arte, un grandissimo collezionista di quadri,
sì.
E un grande mecenate, so.
Certo.
Lei senti. È un po' il suo Guttuso.
Beh, adesso.
Sì, ma Parenzo, con delle forme un po' più, insomma.
Come Guttuso è stato.
No, ma con delle forme, con delle forme intendeva la signora Andreoli, le forme sue, no?
Sì.
Beh, è diversa da Guttuso. Hai visto le foto della signora Andreoli, Parenzo? O sei indifferente a queste cose?
Il mio sito mi può vedere anche su Facebook. Vivian Andreoli può vedere tutte le mie foto.
Cioè, mi fa un quadro anche a me, me lo fa un quadro.
Con tutto, ma tu non sei nessuno. Ma che conto puoi dare?
Ma
300 euro gli puoi dare al massimo. Cioè,
lei mi ha creato, Cruciani.
No, ma io non ho creato nessuno.
Questo è vero, però.
Vabbè, comunque c'è anche su YouTube puoi andare a vedere la signora Andreoli.
Lo faccio tra pochi secondi.
Perché oltre ad essere un artista, un'attrice, sono anche una donna, una bella donna come Silvio. Oltre ad essere un grande politico, è anche un grande artista. E la gente è gelosa per questo motivo.
Chi è un grande artista? Mi scusi, chi è?
Silvio Berlusconi, artista. Un grandissimo. È certo, un
artista,
grandissimo,
adesso
un intrattenitore, un cantante, un improvvisatore, uno showman. E la gente tutto. Però dice vederlo soltanto come politico. Invece lui ha tante donne.
Tante
e
donne.
Questo dà fastidio perché
se cantate sulle navi mi piace
come io sono un'attrice, ma sono anche attrice, sono anche scrittrice, sono anche una donna sensuale, insomma.
Sì, cioè, no, quello non c'è dubbio, ma mi viene il sospetto che lei che
qui l'affare si ingrossa, amico mio.
No, dico sì, no, ma nel senso
la questione,
che sì, no, voglio dire di... Berlusconi, la signorina Andreoli dice è un grande artista. Sì, diciamo che sa cantare, si interessa di arte, ma è un grande artista, mi sembra una parola grossa, signorina Andreoli.
Beh, ma nel suo intimo, perché lei non ha partecipato alle famose feste che non
io no, io no. Lei sì,
oppure...
lei sì, ha partecipato?
Io ho partecipato, ma appunto è come essere alla corte di Lorenzo il Magnifico, perché alla fine è lui il grande intrattenitore.
Ah sì?
Improvvisatore.
E che fa? Che fa, per esempio?
Si canta, sono banchetti, come se fossero delle feste del Rinascimento del 400. Certo.
Sesso non ce n'è, no?
No.
Zero.
Sì, no, quello no. Anzi, ci sono i miei quadri che gli ho fatto. Che
lei
un po'
lei ride, però sotto i baffi. Lei mi ride sotto
ma
i baffi.
No, perché Silvio è un uomo affascinante, un grande pieno di carisma. Ovvio che le donne sono tutte attratte da lui, si innamorano.
Affascinante,
perché...
sì, carismatico. Adesso non mi dirà che è un bell'uomo.
Ma certo che le dico che è un bell'uomo, e non solo, è un unico che ha dato un po' di potere alle donne, anche in politica.
Ma lei non l'ha mai proposto? A lei non l'ha mai proposto di entrare in politica, signor Andreoli?
Almeno, mi piacerebbe molto sostenerlo ed aiutarlo.
Ma non gliel'ha mai proposto? Non gliel'ha mai proposto?
Ma glielo proporrò.
No, ma
io l'amo, guarda, incondizionatamente.
Ma questo non
lo rassicuro nei miei quadri, ma ovviamente non solo lui, anche grandi altri personaggi
certo.
Dello spettacolo internazionale.
Ma li ha comprati poi questi quadri Berlusconi? Adesso può parlare.
Ma guardi, io ne ho già uno gliel'ho dato con la madre, adesso l'ho raffigurato da cavaliere,
sì.
Perché lui è un cavaliere.
Con una spada, no? Con una spada.
Certo, perché deve un po' combattere tutti gli attacchi che gli stanno facendo in questo periodo.
Io ho visto questo quadro in fotografia, lo sa, signor Andreoli?
Sì, mi è piaciuto?
Beh, insomma, adesso non è il mio. Non
vabbè,
è il mio.
Ovviamente magari non è magari un mio nudo, forse.
Beh, insomma, sì, questo non c'è il minimo dubbio. Però è un Berlusconi, sembra una specie di tunica nera, o sbaglio?
No, è un cavaliere con la spada.
È un cavaliere, no, lo vedo da lontano.
È grossa, che deve,
attenzione,
insomma.
La spada, attenzione, no, la spada intesa in che senso, mi scusi?
Che è un simbolo, no?
Ecco,
un
ma c'è anche in questo no? Quadro con la spada. C'è anche, mi dica la verità, qui tanto ci sentono in pochi, qualche centinaia di migliaia di persone. Ma c'è anche un doppio senso, c'è anche un qualcosa, no?
Sì, c'è un doppio senso perché Silvio è super dotato, perché ha tanti talenti e tante
attenzione, andiamo piano con le parole che vanno spiegate bene. Vanno spiegate. Quando lei dice è super dotato, si riferisce a che cosa? All'intelletto, alla mente o anche a qualcos'altro?
A tutto,
tutto, a tutto,
a
anche,
tutto,
a tutto, specialmente anche a, proprio al lato fisico, perché è anche veramente fa molto sport.
Ma tutto, 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 ma c'ha la panza, ma c'ha la panza,
ma meno di me,
ma la panza, signor Andreoli, ha la panza Berlusconi.
No, guardi che sotto, no, sotto i vestiti proprio è veramente muscoloso, proprio le braccia, degli muscoli che uno dice non è possibile.
Senta, mi può ricordare quando è che ha conosciuto Berlusconi, signor Andreoli?
Un po' di tempo fa, perché ho fatto una mostra anche a Milano e...
Lei ha fatto una mostra?
Una cosa recente, sì.
Quanti anni fa, mi scusi?
Così, due anni fa, mi sembra, due anni fa ho fatto una mostra a Milano.
Sì.
Poi adesso un programma di fare un'altra mostra a New York.
Ma com'è nata la conoscenza? Cioè, Berlusconi è venuto alla sua mostra, lei è andata a una festa? Come...
Anche tutte e due, insomma, tutte diciamo due. Che ama l'arte, ecco, ama l'arte e i quadri.
E i quadri.
E le artiste.
E le artiste anche, ma anche, anche le donne, immagino.
Anche
no?
Soprattutto le donne, è giusto che sia così, perché infatti tutte le gelosie mosse contro di lui proprio perché è così amato anche dalle donne, perché appunto se fosse gay non riceverebbe tutte queste gelosie.
Non mi sia politicamente scorretta.
Però è vero, perché gli uomini non sarebbero gelosi di lui se fosse gay, nessuno... Non susciterebbe polemiche.
Queste feste a casa di Berlusconi, fino a che ora durano?
Fino a che ora durano? Cioè, comunque sono feste che...
Le due, le tre, le quattro, che ne so.
Ma sì, non lo so, più o meno adesso, non è che hanno il timer.
No, lo sa perché glielo chiedo, notte, lo sa perché glielo chiedo, perché ogni volta che chiediamo a qualcuno, ma lei è andata alla festa di Berlusconi? Sì, però io non succede.
A mezzanotte
vanno tutti via, non succede nulla, si canta, si balla, lui dice delle cose.
Certo, sì, tutte le altre cose sono tutte
falsità.
Falsità.
Lei donne nude non ne ha mai viste là, donne nude non ne ha mai viste.
Assolutamente, assolutamente, il bunga bunga è solo una barzelletta che alla
fine... Lei ha capito che cos'è bunga bunga alla fine?
Sì, ma no, insomma, questa cosa, vabbè, falsità, insomma.
Falsità, mica ho detto che l'ha fatto Berlusconi, bunga bunga. Sto dicendo, lei ha capito cos'è bunga bunga?
Una pratica africana, una danza, no?
No, adesso africana non lo so, perché anche qui ci sono varie interpretazioni. Una pratica,
scuole di pensiero.
Una pratica sessuale, una sorta di orgia di gruppo. Mai saputo nulla lei, no?
No, assolutamente,
no, assolutamente
proprio
no.
Male lingue,
niente,
è un'assurdità veramente, proprio una barzelletta, perché fa ridere, talmente assurda che muovono tutti addosso sempre per attaccarlo, perché non sanno più dove attaccarlo, no? Invece dovrebbero attaccare altre persone che fanno delle cose molto peggiori, però quelli lì non frega niente a nessuno, tipo Fini quando intesta un appartamento.
Ma lei è pronta, per fare politica, lei è pronta per fare politica, signor Andreoli, è prontissima, è prontissima.
Stiamo scherzando, sono cose ben più
Ma il ritratto, col famoso ritratto con lo spadone,
sì.
Berlusconi con lo spadone vestito da cavaliere eccetera, ma gliel'ha fatto vedere a Berlusconi?
No, appunto, non ancora.
Non ancora.
Il progetto di farglielo vedere presto, di farglielo avere come portafortuna, specialmente come campagna elettorale.
Addirittura.
Certo, che si difenda tutte queste male lingue, perché alla fine sono tutte...
L'emblema della nuova campagna elettorale, Berlusconi con lo spadone di Viviana Andreoli. Beh, sarebbe forse una formula vincente, che dici tu, Parenzo?
Cioè, no, una meraviglia, ma è in dimensioni reali? Cioè, oppure è un quadrettino piccolo?
Che dimensioni ha questo quadro?
No, è grande, è un quadro grande.
L'altezza del Premier.
Tutto quello che riguarda Silvio è grande, ma
tutto.
Tutto.
C'è una leggerissima, come dire, leggerissima ammirazione per il Presidente, mi pare,
piccolissima ammirazione.
Ma un difetto
di Berlusconi
è troppo generoso, vedrai che dirà, è troppo generoso.
No.
Certo,
no, un difetto vero, no?
Sì, dai, è troppo buono. Quando conosce Silvio, poi tutti gli altri uomini passano un po' in secondo piano.
Vabbè, adesso non mi dirà che lei non ha un fidanzato, signor Andreoli. Avrà
quanti
un fidanzato?
Anni ha lei, signor Andreoli, scusi?
Ma non si chiede l'età alle donne.
Vabbè,
no?
Ma insomma, sì,
no,
ma non si chiede,
di noi,
non si chiede alle vecchie signore, no, a lei. Quanti anni ha lei, signor Andreoli?
Sono giusta per Silvio, giusta.
Ma come,
ha una voce così fresca,
ma
così giovane.
Ma lei avrà 30, 32, 34 anni.
No, meno.
Meno?
È più giovane di me.
Vabbè, comunque,
ma
sentiamo...
Ma ne ha 70 il premio.
Vabbè, ho capito, ma uno non può andare con una persona di 30 anni, abbi pazienza.
Ho capito, se è Sean Connery, però, se è Berlusconi, perché...
Vabbè, adesso
poi...
perché fai questi paragoni tra Sean Connery e Berlusconi?
Ma no, perché ormai non si vede più nell'età, negli uomini...
Per lei è meglio come uomo, no? È più affascinante Sean Connery o Berlusconi?
Berlusconi,
ah, ma Berlusconi o Cicchito?
Un presidente così con tutte queste doti non si era mai visto.
Beh, ma ho capito, nessuno. Ma no, come uomo, ma dire, Sean Connery, uomo, ma Sean uomo, Connery è il massimo.
Ma Sean Connery è un attore, Silvio invece è lui, e la sua vita è un'opera d'arte.
Lei dice
d'arte,
il potere, cioè, no, il potere.
No, no, il potere no, perché Silvio senza potere non è che cambia molto, perché lui, bah, il suo fascino, insomma, i suoi carismi li ha lo stesso, più che altro non dice, per noi povera Italia, forse.
Vabbè. Bene, la zanzara speciale della vigilia di Natale termina qui. Il sottoscritto, Giuseppe Cruciani, torna in onda, tenetelo bene in mente, il 3 gennaio. Ciao.
La zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare.
Radio 24. La passione si sente. La zanzara.